la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 4 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione qui in acquario. Mercoledì 7 febbraio, stiamo allestendo tutti i preparativi, lo studio per la nostra fascia di Newsline che poi si sposterà alle 8.40 su Controradio Web TV. Tutti al voto quest'oggi, lo abbiamo detto, il coordinatore regionale del PD Andrea Giorgio, ospite dei nostri studi. Notizie sulla tranvia ferma per Scandicci, parte da Porta al Prato, tranvia da Scandicci fino a Porta a Prato e viceversa. In realtà cerchiamo di avere aggiornamenti in tempo reale proprio da GEST, abbiamo sollecitato informazioni dall'ufficio comunicazione di GEST. Nel frattempo ci arriva un messaggio da un ascoltatore che ci scrive: per la tranvia da Porta al Prato ci sono autobus sostitutivi per Valfonda, poi riprende la tranvia per Careggi e viceversa. Ma faremo il punto della situazione, così come vi aggiorneremo sulle notizie di cronaca che vi abbiamo anticipato prima del GR di Popolare Network. Però adesso ci colleghiamo con il Lama, con Daniele Grifoni, per uno sguardo al meteo, alle previsioni per oggi. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che la pressione sul Mediterraneo comincia lentamente a diminuire e questo preannuncia un lento peggioramento già a partire da oggi e da domani, poi un peggioramento più consistente è invece atteso poi per il fine settimana. Per quanto riguarda la giornata di oggi, quindi avremo un cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con qualche debole pioggia sulle zone più settentrionali, specie a ridosso dei rilievi, invece schiarite più ampie interesseranno il sud della regione. Quanto riguarda i venti, sono deboli da quadranti meridionali o localmente moderati, i mari tra poco mossi e mossi. Le temperature si mantengono ancora su valori superiori alle medie, basti pensare che in questo momento anche in montagna a circa 1300-1400 metri di quota abbiamo temperature di più 3, quindi valori decisamente ancora anomali per il periodo. Per quanto riguarda la tendenza per domani, non si discosterà molto come tipo di tempo alla giornata di oggi, mentre un peggioramento più consistente è atteso per venerdì, quando soprattutto nella seconda parte della giornata ci potranno essere delle piogge anche un po' su tutta la regione. Poi piogge sono previste anche tra sabato e domenica e probabile anche il ritorno della neve in montagna, inizialmente intorno a 1500 metri di quota nella giornata di sabato, e domenica è probabile in Appennino la neve possa scendere fino anche ai 1300 metri di quota, però vedremo meglio poi negli aggiornamenti dei prossimi giorni.
Certamente, ne sapremo di più domani e dopodomani per uno sguardo nel fine settimana e nella prossima settimana per capire se torniamo con un piede nell'inverno. Ma grazie nel frattempo a Daniele Grifoni al Lama. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica MK con Sfera, una partitura di movimenti mostrati nel loro rincorrersi, sovrapporsi, mancarsi. Un assemblaggio di corpi cerca una possibile intesa per favorire danze che restituiscono alla corporeità la sua funzione magica. Controradio Club, l'associazione degli ascoltatori di Controradio.
Mancano ancora 200 soci per raggiungere i numeri dello scorso anno. Se socio lo sei già stato, è il momento di esserlo di nuovo. Se non lo sei mai stato, non pensi che dopo tutti questi anni sia arrivato il momento. Sabato 10 febbraio torna il sabato aperto al tesseramento. Passa in radio per associarti e per fare una visita guidata con i giornalisti e i conduttori che ti sveleranno cosa accade ogni giorno dietro le quinte di Controradio. Sabato 10, non perdi la radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Orario 9.30, 12.30 e 16.18.30. Se tieni alla tua radio, associati. Puoi farlo anche online su www.controradioclub.it. Controradio.
Otto e 9 minuti, diamo allora uno sguardo alle principali notizie di oggi, ve le sintetizziamo dall'homepage di Controradio.it e sui giornali locali. L'ultima rissa a Sollicciano, il nuovo allarme: Sollicciano è disumano, il virgolettato, mancano 200 agenti, tra i detenuti uno sciopero della fame ogni 3 giorni e casi di autolesionismo, leggiamo dalla Repubblica. Situazione drammatica, l'ex cappellano dice qui disperazione ed abbandono. Polveriera carcere, agenti feriti, 2 poliziotti rischiano di perdere un occhio dopo gli scontri tra bande a Sollicciano. Il SAPE dice inascoltati, percentuale più alta di detenuti stranieri. Gianassi, l'onorevole PD toscano, interroga il ministro, interventi fermi e pochi agenti. Tutto è partito da una notizia resa nota, una denuncia del sindacato di polizia SAPE, il ferimento di 5 agenti che sono appunto stati feriti nel sedare degli scontri avvenuti lunedì scorso fra detenuti di origine albanese e nigeriana. 2 agenti rischiano di perdere la vista perché sarebbero stati colpiti dalle schegge di una bomboletta di gas fatta esplodere durante gli scontri. In una fase dei detenuti avrebbero gettato olio bollente e bombolette di gas contro il personale di custodia per forzare il blocco, raggiungere tra virgolette gli avversari, l'altra parte dei detenuti, per vendicarsi dell'aggressione a un connazionale, fatti avvenuti in precedenza. Pensiamo che tutto ciò possa bastare per far comprendere che la situazione nel carcere di Sollicciano è fuori controllo, ribadisce il sindacato di polizia. Fotonotizia poi dalla Nazione. Peretola con la nuova pista, via gli aerei dalla testa di 7.000 fiorentini, ma 48.000 voli l'anno sorvoleranno la piana, sebbene a quota più alta. Cambio di rotta, questo il titolo. Il Corriere sceglie invece di aprire sul lusso in crisi: 250 aziende ferme, magazzini pieni, 0 ordini nel distretto fiorentino della pelle, migliaia in cassa integrazione. I sindacati trattano un accordo con le grandi griffe internazionali. E poi leggiamo sempre dal Corriere, notizia che ritroviamo con tutti i particolari anche sui nostri canali cross mediali: sicurezza e comitati sotto la prefettura, ci servono risposte. Il prossimo 1° marzo i comitati e le associazioni che da tempo chiedono più sicurezza in città organizzeranno un grande corteo notturno alle Cascine. Intanto ieri davanti alla prefettura è andato in scena un secondo sit-in dopo quello del 25 gennaio scorso di fronte alla regione, e durante la notte si è verificata una nuova spaccata contro un negozio di ortofrutta dove non hanno rubato nulla. Le risposte non arrivano nonostante le promesse, dicono, e durante la manifestazione, la mobilitazione di ieri, in cui è stata annunciata la nuova mobilitazione notturna appunto del 1° marzo, Viola Giacalone ha intervistato per noi Raffaele Madeo, presidente dell'Associazione Ristoratori Toscana, membro del coordinamento dei comitati e a sua volta vittima di furti con spaccata. Sentiamo.
Insieme a altri 20 comitati, e quindi comitati di cittadini e comitati anche di commercianti e ristoratori che rappresento, e non abbiamo ricevuto risposte 10 giorni fa al Piazza Duomo, e quindi siamo qua in rappresentanza delle nostre associazioni. Ormai le spaccate non si contano più, io personalmente ne ho ricevute 3 e anche ieri notte uguale, e 2 spaccate, quindi abbiamo fatto le nostre proposte. Stiamo capendo quello che sta rispondendo la prefettura. La proposta personale della mia associazione Ristoratori Toscana è semplice: droni, come ha fatto la regione Calabria quest'estate per gli incendi dolosi, inserire i droni di quartiere. Bastano 2 droni nelle 5 ore della paura di Firenze, dall'1 alle 5 del mattino, inseriamo 2 droni e preveniamo. Tanto le telecamere, tanto non possiamo chiedere migliaia di poliziotti, carabinieri, colpa di Roma, colpa di Firenze, colpa della regione. Mettiamo 2 droni e preveniamo questi furti. Se non succede nulla anche oggi, il 1° marzo, torniamo in piazza, questa volta di notte, alle Cascine, con le macchine a fare un corteo con gli ambulanti, con i commercianti, con i ristoratori, tutti in macchina di notte, e a quel punto saremo migliaia di persone.
Give odds are you won't like with me by the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from
Alle 8:15 abbiamo aggiornamenti in tempo reale per quello che riguarda la tranvia. Allora c'è stato un guasto allo scambio zona stazione, stanno procedendo i tecnici per ripararlo, la T1 e la T2 sono attive ma limitate. La linea T1 effettua servizio tra Villa Costanza, Leopolda e Traccareggi Valfonda, la T2 effettua servizio tra Peretola e Rosselli. Attivati, come ci diceva anche un nostro ascoltatore, bus sostitutivi, in pratica non sono servite le fermate alla Manni e Unità, ma ci sono appunto i bus sostitutivi. Il resto funziona regolarmente sui canali Telegram, Tranvia Gest, e per le info e gli aggiornamenti appunto si possono consultare questi strumenti. A momenti però dovrebbe ripartire tutto regolarmente su tutte le linee. Queste le informazioni in tempo reale che ci fornisce Gest e condividiamo con voi. Grazie per le vostre segnalazioni questa mattina presto sul disservizio che effettivamente si stava verificando. Voltiamo pagina alle 8:16, vogliamo occuparci di una vicenda che dal punto di vista giudiziario abbiamo davvero seguito con amarezza e che fortunatamente si sta concludendo e possiamo mettere un punto su questa causa. Parte dell'archivio di Don Lorenzo Milani resta infatti alla vedova e alla figlia di Michele Gesualdi, l'ex presidente della fondazione, ex allievo di Don Milani, che nel corso degli anni fino alla morte nel 2018 l'ha custodito e catalogato. Noi siamo in collegamento con Sandra Gesualdi, figlia di Michele. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, il Tribunale di Monza si è espresso sul ricorso della Fondazione contro la propria vicepresidente, appunto tu stessa Sandra, cui era stato intimato di riconsegnare all'ente i materiali e i documenti lasciati dal Don Lorenzo Milani. In realtà poi l'archivio resta a voi, questa la sentenza dal punto di vista giudiziario, una causa che vi ha fatto soffrire moltissimo anche dal punto di vista umano e anche dal punto di vista etico, valoriale, perché mi confermerai o mi correggerai, uno delle finalità della conservazione di questo materiale e diffusione da parte di tuo padre era proprio quello di difenderlo da possibili strumentalizzazioni, custodirlo ma per diffonderlo, per condividerlo.
Assolutamente vero Chiara, hai colto intanto la sofferenza immane, perché io lo chiamo uno stupro morale. Abbiamo sofferto moltissimo perché insomma la Fondazione Don Lorenzo Milani, che denuncia di fatto la sua vicepresidente, ma insomma parte della famiglia, e mia madre che è anch'essa un'ex allieva, la più piccola delle bambine di Barbiana, la Fondazione costituita da Michele Gesualdi, insomma, l'ho trovato proprio un atto fratricida e probabilmente funzionale, perché quest'anno è il centenario, quindi c'erano grandi fari, grandi attese, grandi eventi, grandi celebrazioni nei confronti di questa figura. L'ho trovato proprio un atto molto molto basso, molto molto incoerente rispetto a quello che dovrebbe sostenere una fondazione che porta il nome, un nome così importante per la storia di questo paese, Don Lorenzo Milani. E poi insomma umanamente, come dicevi te, ci ha fatto molto soffrire, perché era mettere in discussione il lavoro, l'opera, l'impegno e soprattutto la vita, la conduzione della vita di mio padre, insomma, la vita di mio padre parla per rettitudine, per valori, per rispetto, per impegno, e fare una cosa del genere voleva dire mettere in discussione tutte le sue scelte e tutta la sua vita. E personalmente io ho sofferto molto, anche perché da donna di 50 anni impegnata con un ruolo pubblico, non ci dimentichiamo che sono la direttrice di un teatro e di una biblioteca, in questo momento ho dovuto subire una gogna per settimane in solitudine che non è stata proprio piacevole, non è stata facile da sopportare, e ho percepito anche tanta violenza sul mio corpo, il corpo delle donne. Ho capito ancora una volta che è più facile accanirsi sulle donne che sugli uomini, perché insomma, se veramente le intenzioni erano queste, si poteva benissimo, la fondazione poteva benissimo farlo, discuterne, se non era d'accordo su come mio padre ha gestito il suo archivio, perché poi ne parleremo, e potevano discuterne 20 anni, non aspettare che non ci fosse più l'uomo autorevole e forte, aspettare di accanirsi appunto sulla figlia e sulla moglie.
E questo...
ci trovo anche tanto.
È davvero emblematico.
Ancora tanto patriarcato.
Come dicevi, il ricorso parla di inammissibilità delle pretese prodotte dalla fondazione rispetto a un materiale, come tu anticipavi, che è stato raccolto proprio da tuo padre, e se non fosse stato per lui, diciamo, anche la conoscenza della memoria, dell'attualizzazione del pensiero di Don Milani, forse non sarebbe arrivato ai molti che in realtà solo in determinate circostanze se ne accorgono, guarda il centenario, ecco, diciamo.
Esatto. Guarda Chiara, io faccio fatica anche a parlarne perché lo trovo veramente volgare. Questo è un archivio, intanto non è l'archivio di Don Lorenzo Milani, già parlare anche i giornali spesso e volentieri parlano a sproposito perché non conoscono, quindi qui c'è anche, come dire, c'è anche il tema di un giornalismo molto superficiale che va per titoli, per giornalate, che insomma mette un po' nel tritacarne pensieri, sentimenti e valori. È una parte di un archivio. Don Lorenzo Milani ha scritto migliaia di lettere a destinatari in tutta Europa, migliaia, ci sono fondi, cioè, quindi non c'è un fondo unico di Lorenzo Milani, ci sono archivi disseminati, il più grande è conservato a Bologna, ma ogni destinatario poi ha il suo piccolo nucleo. Mio padre, che per tutta la vita ha voluto far conoscere il suo, come lo chiamava lui, babbo, maestro, fratello, perché sappiamo benissimo, ora non è questo il momento di ricordarlo, Don Lorenzo Milani appena morto è morto solo, esiliato da tutti, dallo Stato e dalla Chiesa, c'erano 200 persone al suo funerale, quindi il personaggio del 2024, quando muore nel 67, era un uomo solo che aveva sofferto. Lui muore delle sue accuse, si ammala della sua lotta, Don Lorenzo Milani, e mio padre, che ha voluto veramente bene perché l'ha salvato, Barbiana ha salvato Michele e Michele ha salvato Barbiana, per tutta la vita ha voluto far capire chi fosse quell'uomo, e ha raccolto le lettere, ha cercato i destinatari, li ha raccolti, intanto vivendo con lui a Barbiana, il piccolo nucleo che c'era a Barbiana gliel'ha dato direttamente da Lorenzo Milani, poi per tutta la vita ha composto questo archivio, che è una piccola parte, sono qualche centinaio di lettere che ha pubblicato, non c'è niente di eclatante ancora nell'archivio di mio padre, restituiteci, è sempre stato dentro casa di Michele, e per tutta la vita ha cercato di far fruire Don Lorenzo Milani senza sfruttarlo, pubblicando decine di libri, quindi l'archivio di Michele è in tutte le librerie, e ci tengo a dirlo, scusami Chiara, i diritti d'autore li ha lasciati alla fondazione, quindi
questo volevo che tu lo ribadissi, perché è davvero esatto, tutto alla luce del sole negli intenti e nell'origine del percorso fatto da Michele Gesualdi, e dunque avevate il dovere, tu scrivi anche sui social, di difendere ciò che tuo padre ha reso fruibile e non sfruttabile. Allora a Bolva la nostra solidarietà e anche insomma un sospiro di sollievo rispetto a questa vicenda giudiziaria che va a concludersi in questi termini. Torneremo sulle parole di Don Milani, torneremo sul suo pensiero, ma intanto era bene mettere un punto etico, morale anche, non solo giuridico. Guarda, su questo
ti ringrazio per questa chiacchierata, per questa possibilità. Lorenzo poco prima scrive una lettera meravigliosa a Michele, io ti lascerei con queste parole. Gli scrive che da vecchia era meraviglioso prendere una legnata da un figliolo, perché al segno che quel figliolo è già un uomo e non ha più bisogno di balia, ed è questo il fine ultimo di ogni scuola: tirar su dei figlioli così grandi, più grandi di lei, che la possano deridere. Solo allora la vita di quella scuola ha raggiunto, e di quel maestro, hanno raggiunto il suo compimento, e nel mondo c'è progresso. Io penso che ognuno di noi in questo mondo debba passare per dare un minimo di senso e per lasciare questo mondo un pochino più progredito e migliore di come l'ha trovato. Ecco, l'intento di Lorenzo aprendo quella scuola è stata quella, di mio padre facendo parlare il suo maestro è stato quello. Io credo che bisogna continuare a guardare avanti, come dire, con l'altezza di quello che vuol dire Barbiana e Don Lorenzo Milani. Grazie.
Grazie a Sandra Gesualdi per essere stata con noi.
Grazie a voi.
I woke up to the morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, with all my favorite colors, yes sir, all my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other, all my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors.
Alle 8:27 minuti ci stiamo avvicinando verso il nuovo aggiornamento con il GR di Popolare Network. Nel frattempo tanti messaggi anche ironici sui droni rispetto alla soluzione proposta nell'ambito del coordinamento dei comitati per la sicurezza. Fantastici, pensa un po', bastavano due droni per risolvere la situazione. Oppure, ma chi dovrebbe guidarli i droni? Avranno le mitragliatrici o bombe a grappolo? Insomma, ne state dicendo su questa possibilità. In realtà dopo il quantitativo di telecamere che ci porta ad essere una delle città più videosorvegliate d'Italia, se non la prima, la questione droni potrebbe assumere un suo rilievo e cercheremo di capirne di più. Nel frattempo ci chiedete anche buongiorno, mi sapete dire se c'è qualche commemorazione per la morte di Danilo del Caffè Notte, Danilo Venturi? Ne abbiamo raccontato ieri la storia rispetto anche al legame fortissimo con Controradio, il Caffè Notte, Perry Manzo e tutto quello che è stata quella fase, ma anche tutto quello che oggi il Caffè Notte, grazie proprio a Danilo Venturi, inoltrarlo. Ci ha lasciato all'età di 65 anni, abbiamo dato notizie, trovato uno speciale, anche un tributo, un saluto sui nostri canali crossmediali, su controradio.it. E sicuramente attendiamo notizie per diffonderle. Si pensa anche a un'iniziativa di quartiere, insomma staremo dietro alle iniziative che verranno organizzate per poterle condividere con voi, sicuramente. Tra poco Linea Milano, vi anticipo, tutti al voto alle 8:40, ci spostiamo con Raffaele Palumbo nello studio di Controradio Web TV, perché saremo anche in diretta sui nostri canali crossmediali, ospite del nostro approfondimento politico di oggi verso la tornata elettorale amministrativa ed europea di giugno. Sarà il coordinatore regionale del Partito Democratico Andrea Giorgio. Rimanete con noi.
Popolare Network. 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. La Russia ha lanciato questa mattina un massiccio attacco missilistico che ha colpito diverse regioni dell'Ucraina, anche la capitale Kiev è stata colpita e in parte della città manca la corrente elettrica. L'aeronautica militare ucraina ha detto che i missili russi stanno continuando a volare in direzione della capitale, mentre un altro gruppo di missili si sta dirigendo sulle regioni dell'ovest. Il capo dell'ufficio del presidente ha detto che il sistema di difesa aerea sta funzionando, ma ha invitato la popolazione a restare nei rifugi. Durante le diverse ondate di missili lanciate in queste ore, uno è volato in direzione della Polonia, 20 chilometri dal confine, prima di virare di 180 gradi e dirigersi verso la regione occidentale di Leopoli. Tre F-16 polacchi sono decollati per intercettare il missile. Il segretario di Stato americano Antony Blinken incontrerà oggi privatamente il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Herzi Halevi. Durante le precedenti visite di Blinken in Israele, gli incontri con Halevi sono avvenuti nell'ambito di riunioni con il gabinetto di guerra, ma la richiesta di incontrare Halevi in privato, secondo i media israeliani, suggerisce che Blinken ritiene che gli possa fornire un'analisi più onesta sullo stato attuale della guerra a Gaza senza la presenza dei ministri. Quello con Halevi è uno dei quattro incontri programmati, secondo il Dipartimento di Stato, per la giornata di oggi. Blinken vedrà anche Netanyahu, il ministro della difesa Gallant e il presidente Herzog. Il tema di discussione principale sarà la risposta di Hamas alla proposta di accordo per un cessate il fuoco, che ieri il Qatar ha definito positiva. Le differenze tra le parti però restano consistenti. Intanto a Gaza crescono i timori per un'invasione via terra di Rafah. Secondo Al Jazeera, negli ultimi minuti si sono sentite esplosioni in città mentre le cannoniere israeliane sparavano sulla principale strada costiera ovest della città. 11 persone sono state uccise in intensi attacchi durante la notte, tra questi c'erano un giornalista, sua madre e sua sorella. Grecia, Spagna, Bulgaria, Italia, la retromarcia di Bruxelles sui pesticidi non spegne le proteste dei trattori. Ieri Ursula von der Leyen ha annunciato il ritiro della proposta della Commissione per la riduzione dell'uso dei pesticidi, un testo già bocciato nel Parlamento europeo e in sostanziale stallo al Consiglio. Dopo l'abbandono dell'accordo di libero scambio con il Sud America, si tratta della seconda marcia indietro innestata da Bruxelles per placare la protesta dei trattori. A Roma per venerdì è però annunciata una manifestazione nazionale. Protestano in Tunisia i familiari di 37 giovani partiti dalle coste di Sfax nella notte tra il 10 e l'11 gennaio e tuttora dispersi. In una conferenza stampa presso la sede del sindacato dei giornalisti tunisini, le famiglie dei dispersi chiedono alle autorità di intensificare le operazioni di ricerca. Sulla vicenda la procura di Sfax ha aperto un'indagine e le ricerche nel tratto di mare davanti a Sfax e Magdia, avviate 5 giorni dopo la scomparsa, sono rimaste senza esito. I ragazzi dispersi hanno tra i 15 e i 32 anni e vengono tutti da Helancia, cittadina di 7.000 abitanti nel governatorato di Sfax. In Germania crolla la produzione industriale, il calo congiunturale è dell'1,6% a dicembre rispetto alla flessione dello 0,2% di novembre, il dato è peggiore delle attese degli analisti che prevedevano un calo dello 0,5% nel confronto annuale con dicembre 2022. La produzione ha perso il 3%, anche in questo caso un dato peggiore delle attese che fissavano l'asticella almeno il 2,4%. Tempo previsto per la giornata di oggi: nuvoloso su tutte le regioni, nebbia in Valpadana, pioggia in Liguria, le temperature sono in lieve aumento. Per venerdì è attesa sull'Italia una perturbazione. Le 8:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30 con gli aggiornamenti. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Aspettando Godot, il regista greco Theodoros Terzopoulos, uno dei maestri del teatro del Novecento, si confronta con l'opera di Beckett in uno dei testi più noti del teatro dell'assurdo. Dall'8 all'11 febbraio al Metastasio.
Controradio Club, l'associazione degli ascoltatori di Controradio.
Mancano ancora 200 soci per raggiungere i numeri dello scorso anno. Se socio lo sei già stato, è il momento di esserlo di nuovo. Se non lo sei mai stato, non pensi che dopo tutti questi anni sia arrivato il momento. Sabato 10 febbraio torna il sabato aperto al tesseramento. Passa in radio per associarti e per fare una visita guidata con i giornalisti e i conduttori che ti sveleranno cosa accade ogni giorno dietro le quinte di Controradio. Sabato 10, non perderti la radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Orario 9:30, 12:30 e 16:18:30. Se tieni alla tua radio, associati. Puoi farlo anche online su www.controradioclub.it.
Il mondo dei media è cambiato e le certezze di un tempo non esistono più. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è attualmente la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio Web TV, i podcast,
il digital di Controradio.it e YouTube, i profili social Facebook, Instagram e TIFF, il nuovo canale video social.
Con Controradio Cross Media la tua comunicazione ha un bacino potenziale di oltre 400.000 contatti, un pubblico definito, sperimentato, ad hoc per la tua comunicazione.
Se vuoi conoscere nuove opportunità, scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Controradio Cross Media, il mondo della comunicazione è cambiato e tu che fai?
Controradio, Controradio.
Bella storia.
Sing the blues you fly.
ufficiale Newsline. Tutti al voto.
Bentrovati, nuova puntata di Tutti al Voto, il nostro approfondimento politico che ci accompagnerà fino all'appuntamento di giugno. Abbiamo nei nostri studi oggi e su Controradio Web TV il coordinatore regionale della segreteria del Partito Democratico Toscano e assessore comunale Andrea Giorgio.
Buongiorno.
Bentrovato, buongiorno. E saluto anche Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto per questo speciale.
Grazie Chiara, bentrovate, bentrovati. Naturalmente non possiamo non parlare di politica, non possiamo non parlare delle prossime elezioni amministrative che si avvicinano. Mancano 4 mesi a queste elezioni molto attese. Ricordiamo sempre che si voterà anche per le europee, che è un tema su cui torneremo. Elezioni europee che ci faranno far parte di quei 4 miliardi di persone che andranno al voto nel 2024 dall'India alla Russia. Metà dell'umanità andrà al voto quest'anno cambiando scenari globali, però noi parliamo, come dire, della nostra città. Mi sembra un gigantesco work in progress ancora a destra, come dire, non ne parliamo nemmeno, diciamo così, nel senso che non abbiamo un candidato ufficiale. Dal punto di vista del PD, lei lo sente questo movimento? O siete granitici, voi avete una candidata che è stata Funaro, avete degli alleati che abbiamo nominato in tante occasioni, abbiamo avuto anche come ospiti. Lei la situazione l'avete granitica o magmatica?
No, a me sembra che il PD sia in campo, che lo sia con chiarezza dal 4 di dicembre, quando abbiamo scelto la nostra candidata, che stia alimentando quella candidatura con dei contenuti programmatici, delle proposte. La prima è stata sul salario minimo per tutti i dipendenti degli appalti del comune, la seconda è stata per acquistare gli immobili dei fallimenti e metterli sul mercato a prezzi calmierati, ce ne sono altre che usciranno nei prossimi giorni e sta nascendo anche una spinta di base su questo, perché Sara sta facendo degli incontri in giro per la città, ha fatto le passeggiate all'Isolotto partendo sabato scorso, abbiamo organizzato 2 bellissimi momenti, uno con Stefano Mancuso, uno con Silvia Botti della Fondazione Michelucci, per discutere in modo partecipato con dei tavoli di lavoro di programma e quindi di ecologia e di abitare. Stiamo lavorando a costruire quelle risposte che servono alla città. Da quell'altra parte c'è questo giochino, sembra aspettando Godot, per cui aspettano che Smith si pronunci sulla sua disponibilità a candidarsi. Era a dicembre l'ultimo momento in cui l'avrebbe fatto, poi è diventato gennaio, poi diventa febbraio, magari arriverà a marzo, arriverà nel caso un candidato pro tempore perché si candiderà facendo il capo dei musei di Capodimonte o comunque prendendo aspettativa, quindi con l'ambizione di tornarci, dove lo rimanderanno senza altri fiorentini. Ma dall'altra parte poi c'è un cantiere che è quello delle sinistre contro tutto, che si stanno organizzando unite sostanzialmente da una cosa, quella di voler portare il Partito Democratico al ballottaggio e quindi senza un'idea per il futuro della città. Loro esprimono un'idea contraria al passato della città, hanno questo spauracchio di Nardella che comunque da Firenze se ne andrà, speriamo a Bruxelles, quelle elezioni sono forse importanti più di quelle amministrative, ma non c'è niente che li tenga assieme oltre a questo, al punto che vedo che Montanari discute con la Del Re, cioè siamo al grottesco. Penso che tutto questo si chiarirà nei prossimi giorni, si chiarirà perché è inevitabile che sia così, abbiamo bisogno di avere le opzioni sul campo per la campagna elettorale, il Partito Democratico però continua ad andare avanti con una candidatura che è forte, che ha riempito la Sala Rossa alla sua presentazione con più di 2000 persone, Sara ha fatto un comizio dentro, un comizio a metà e un comizio fuori, perché c'era così tanta gente che non sapevamo dove metterla. Penso che sia un buon segnale. La città ha bisogno di nuove risposte, gliele dobbiamo dare, ma c'è bisogno anche di partire con una campagna in cui confrontarsi. Ora non si è capito con chi confrontarsi.
Molto severo nei confronti di tutto quello che è intorno, diciamo, tra virgolette, al PD. Ci torneremo.
Sì, lei ha citato Montanari, siamo a un passo dall'evento atteso, anche qui c'è un'attesa fortissima rispetto al Puccini del 10 febbraio, cosa uscirà dal manifesto ma soprattutto dalla riunione di un programma, di un manifesto che potrebbe portare ad una lista che potrebbe posizionarsi dove e con chi. Ha parlato di un Montanari provocatore nelle scorse giornate, eppure lei era l'elemento all'interno del Partito Democratico, è l'elemento più dialogante rispetto a quell'area. Cosa sta succedendo?
Non è che sono dialogante e spettacolare, non sento di poter e di dover prendere lezioni di sinistra da nessuno, specialmente da chi non si confronta nel merito con il conflitto che vive nella nostra società. E io ho parlato più volte con Tommaso, provando a dirgli: guarda, il Partito Democratico col congresso è cambiato, in città ci sarà per forza una fase nuova, perché dopo 10 anni il sindaco va via, costruiamo un terreno comune, partecipiamo a una discussione comune sui problemi di merito. L'abbiamo invitato a farlo. C'è stata prima l'idea che non dipendesse dal candidato, lui disse pubblicamente: non dipende dai nomi, confrontiamoci sulle idee. Dopo qualche giorno ha cambiato evidentemente idea, perché ha cominciato a dire: i nomi non vanno bene, non c'è modo di parlare, e successivamente non si è parlato neanche di idee. Io lo ho rinvitato a confrontarsi con noi, vedo che preferisce andare in televisione a dire cose che sono grottesche, a descrivere le nostre periferie come discariche di umanità, evidentemente passa per andare al mare con la macchina, non le vive, non vive i cambiamenti che hanno vissuto, ma soprattutto si sottrae a un confronto di proposta sulla città e di discussione sul futuro della città. Si preferisce attaccare il passato o attaccare ideologicamente senza offrire risposte. Io peraltro non sento in giro per la città tutta questa attesa spasmodica dell'evento dell'associazione, perché è un'associazione che per ora parla i soliti mondi. Non è un'associazione che parla in mondi di chi non va a votare, delle persone che vivono nelle periferie. È difficile parlare con loro e di loro se li descrivi come discariche, ok? Ed è un lavoro politico, dal mio punto di vista anche politicista in alcuni casi, che prova a mettere insieme quelli che sono contro. Io l'avevo chiamato, l'avevo sfidato a mettersi insieme per qualcosa. Vede, questa disponibilità non c'è, non pensi di coprire lui lo spazio della sinistra, perché il Partito Democratico è in grado di rappresentarla bene, i nostri alleati sono in grado di farlo bene, Sinistra Italiana, i Verdi trattano tematiche progressiste in maniera coerente e penso che daranno un contributo importante.
In maniera coerente però forse non tanto con voi, cioè noi ci siamo sentiti dire dal leader regionale di Sinistra Italiana che quando si parlerà di aeroporto loro garbatamente diranno di dover andare in bagno e usciranno, insomma questo un po' preoccupa rispetto alla tenuta di una coalizione su delle questioni che fanno molto discutere, che non sono tutta la città non è solo lo stadio, certo. È una parte della città, così come l'aeroporto è una parte della città, così come la sicurezza è una parte della città, però diciamo ci sono delle contraddizioni. Forse Montanari sta aspettando il 10 perché, come dire, non ha un mandato da leader, così come Italia Viva sta aspettando qualcosa, qui stanno tutti aspettando qualcosa, per questo all'inizio parlavo di situazione magmatica e non granitica.
Io non capisco cosa stiano aspettando, nel senso che a sinistra del Partito Democratico c'è una candidatura, che è quella di Dimitri Palagi. Io sono assessore di questa giunta e riconosco le sue capacità e la sua generosità come consigliere comunale, sempre attento e puntuale, è in grado di ricostruire rappresentanza, lui sì, dove la politica non va da troppi anni, a differenza di altri che la fanno sui giornali, e credo che lì intorno ci sia una proposta. Io non capisco l'investitura da leader di cosa. Se il punto è avviare una riflessione con i suoi compagni di strada, che sono persone che stimo e che sono legittimamente autorevoli nel approcciare una discussione sul futuro della città, benissimo, perché si rompe un confronto con il centro-sinistra. Se il punto è agitare iperboli e tirare addosso al governo della città cose grottesche, tipo che noi non si voglia cambiare, io vorrei rasserenarlo: il cambiamento ci sarà comunque. Sara Funaro si è presentata dicendo: io sono Sara, Dario è Dario, è un'altra cosa, è un'altra fase, è la prima candidatura donna in città, c'è un'alleanza nuova completamente diversa da quella che ha retto la città negli ultimi anni, c'è un fatto politico nuovo, c'è una generazione nuova, c'è un Partito Democratico che è cambiato, le discussioni che stiamo facendo, le tematiche di cui stiamo discutendo sono evidentemente rappresentative di un cambio di passo del Partito Democratico. Negli ultimi mesi abbiamo messo al centro della nostra discussione di giunta le politiche abitative, che forse per troppo tempo non lo erano state. Abbiamo discusso di salario minimo e stiamo lavorando per farlo. Abbiamo lavorato, io e Emiliano Fossi eravamo dentro la moschea quando dovevano sgomberarla con la forza a difendere il diritto di quei cittadini di avere un luogo di culto. Stiamo lavorando per dare rappresentanza a chi legittimamente chiedeva cambiamento. Vorrei evitare il rischio che a forza di chiedere cambiamento e di descrivere la situazione in maniera grottesca il cambiamento arrivi per davvero con Schmidt a Palazzo Vecchio.
Lei ha utilizzato spesso l'aggettivo grottesco, poi ci torneremo perché una chiave di lettura che dà a questa fase politica interessante. Ci sono altre due donne, una ufficializzata, la candidata Stefania Saccardi per Italia Viva, l'altra Cecilia Del Re, leader di Firenze Democratica, che però ancora dovrà capire come posizionarsi. Però rispetto alle due realtà, Italia Viva e Firenze Democratica, su Italia Viva c'è un punto a capo, c'è ancora un'apertura, c'è ancora un tentativo di ingresso in coalizione, queste interlocuzioni interrotte sono in capo a voi, come dice appunto il leader Matteo Renzi, o no? E su Firenze Democratica come giudicate questa, questo movimento post uscita e realizzazione di questa entità che si sta muovendo ma ancora non ha trovato una sua stabilizzazione politica?
Sarebbe a dire poche idee ma confuse. Rispetto a Italia Viva, la discussione credo che vada riportata alla realtà. Noi abbiamo una candidata, che è Sara Funaro, che è stata descritta per mesi come una specie di marionetta messa lì e mossa da altri, che si è assunta la responsabilità di guidare la discussione per allargare la coalizione. Se l'è assunta lei, dicendo che per lei il centrosinistra deve andare unito e che quindi è disponibile a aprire un confronto di merito e programmatico con le forze che vogliono questo confronto. Il confronto si fa, si sta facendo con le forze civiche, con le forze politiche, e vedremo dove porterà. Noi abbiamo già una coalizione che è forte, perché è una coalizione che ha partiti al centro e partiti alla sinistra, è ben rappresentativa di tutto il panorama politico. Io credo che sia una coalizione in grado di dare un supporto importante a Sara, che ha una candidatura forte, e basta andare in giro con lei per la città e lo si vede. La discussione è aperta, ci prenderemo qualche settimana per svolgerla, ovviamente una discussione dentro un contesto regionale, dentro un contesto nazionale, parlando con tutti. Le forze più moderate, quelle più di sinistra, le forze civiche e le forze politiche. Questo è quello che serve per fare politica, cioè la politica è mettere insieme quelli che non sono uguali ma che si riconoscono in valori simili. Non è mettere insieme quelli che sono uguali e che la pensano ugualmente su tutto, perché altrimenti diventa
sarebbe facile, sarebbe troppo semplice.
Sarebbe diciamo. Troppo semplice, ma non staremmo nemmeno insieme nel PD. Insomma, abbiamo pluralità di idee ed è giusto che
però
sia così.
Questo è proprio quello che vi ha imputato come peccato Del Re, ovvero di non riuscire a tenere insieme anche elementi non perfettamente consonanti.
Sì, c'è un piccolo problema. Che Del Re si è autoesclusa da questa discussione. Noi abbiamo fatto una scelta individuando Sara con il 90% sostanzialmente di voti in assemblea. C'è stata un'interlocuzione con Cecilia, che legittimamente aveva posto la sua candidatura come avrebbero potuto farlo altri. Le è stato offerto di rimanere dentro il Partito Democratico in una riunione in cui c'era il regionale, il nazionale, i livelli locali del partito. Le è stato chiesto un impegno per Sara che riconoscesse però anche, diciamo, la forza di Cecilia, il fatto che sia rappresentativa di un pezzetto della nostra comunità. Lei ha deciso, diciamo, di chiudersi, di uscire dalla nostra comunità, facendo un danno e un insulto alla nostra comunità, perché siamo gente che sta insieme perché ha un obiettivo comune, che è vincere contro le destre, non per ambizione personale. E questa discussione l'ha portata fuori dal Partito Democratico. Adesso è vero che si muove in maniera confusa, perché prima doveva fare le primarie con Italia Viva, poi probabilmente non le andava più bene fare quelle primarie, perché comunque la Saccardi è una figura autorevole, poi doveva fare una lista civica da sola, poi fa i caffè con Montanari rivendicando che siano occasioni pubbliche di confronto, in realtà erano dentro un bar e sono stati fotografati da fuori del bar, non c'era una discussione aperta e pubblica,
anche se più in vetrina di così non si poteva.
Sì,
diciamo,
sì, sì, diciamo si poteva fare anche una discussione aperta. Io avrei voluto sentire da Tommaso e da Cecilia come fanno a parlarsi quelli che hanno raccolto 12.000 firme contro il piano operativo e quelli che hanno presentato il piano operativo, quelli che hanno gestito l'urbanistica per 4 anni e chi ha attaccato l'urbanistica per 4 anni, chi ha gestito il turismo e lo sviluppo economico per anni e chi contesta che Firenze è vittima della rendita e del turismo. Queste due posizioni, l'unico motivo per cui possono stare insieme è perché ce l'hanno col Partito Democratico, che però rappresenta, ahimè, per fortuna, o diciamo per sfortuna, ma rappresenta l'unica alternativa concreta al centrodestra. Ed è per questo che il PD è aperto all'interlocuzione con tutti, lo fa da punti di forza, lo fa affermando le proprie idee, lo fa con una candidata che, ad esempio, sul tema dell'aeroporto non ha mai detto parole ondivaghe, ha detto noi siamo per lo sviluppo della nuova pista aeroportuale, e lo fa con, diciamo, la capacità di rinnovarsi, perché siamo l'unico partito che per rinnovarsi non deve cambiare nome, deve cambiare il segretario, deve cambiare linea, deve cambiare i gruppi dirigenti, ma non cambiare nome. Quegli altri cambiano nome quando si rinnovano.
Lista Este bene con Italia Viva e non con Sinistra Italiana, ad esempio sul tema aeroportuale. Però è curioso il fatto che lei giustamente dica che il partito è cambiato, questo è un dato oggettivo, è offensivo per chiunque dipinge una candidatura come quella di una marionetta guidata da, da Nardella, perché sono parole, come dire, offensive, come purtroppo accade in campagna elettorale, però non possiamo negare che, come dire, c'è stata una benedizione, un essere estremamente favorevoli da parte di un esponente del PD che sarebbe dovuto essere il vice di Bonaccini. Quindi, sì, come dire, come è cambiato questo partito, noi non lo abbiamo capito fino in fondo ad oggi.
A me questa discussione pare una roba politicista ed addetti ai lavori, perché nessuno in città, sì, chiede a Sara chi ha sostenuto al congresso. Gli chiedono quali sono le sue idee per la città. E Sara, per la sua storia di impegno personale e politico, che è partita dalle favelas brasiliane dopo che si era laureata ed è arrivata nelle periferie di Firenze, è un manifesto del Partito Democratico Nuovo. Il suo intervento fatto alla Sala Rossa è stato il manifesto di una nuova stagione politica, perché Sara ha parlato di sociale, di attenzione agli ultimi, di una città che cresce ma che non lascia indietro nessuno, ha parlato di diritto alla casa, ha parlato di diritto a un lavoro degno di essere chiamato così, in una città che ha tantissimi lavoratori poveri nei settori del turismo, nei settori del commercio, in alcuni casi anche nei settori dei servizi. Ha parlato di una cosa diversa rispetto a quelle di cui parlavamo prima, perché il Partito Democratico è diverso e la sua proposta, quella del salario minimo, è stata la prima proposta di Elly Schlein. Noi dobbiamo provare a uscire un po' dalla bolla in cui siamo. La città ha bisogno di risposte, Sara è la figura più autorevole per dargliele. E anche nella nostra comunità, a quelli che dicono che non basta il cambiamento si costruisce con la pratica politica, misurandosi nei rapporti di forza, misurandosi su delle progettualità. L'altro giorno su Corriere Fiorentino mi accusavano di essere un novello Pangloss, no? Quello che va a giro a raccontare che questo è il migliore dei mondi possibili. Io ho iniziato con il social forum rincorrendo l'idea a Firenze, a Londra, a Parigi di un altro mondo possibile e non ho cambiato idea. Il problema è che non si costruisce con degli articoli o con dei comizi in televisione, si costruisce con la pratica politica, che è faticosa, che prevede di impegnarsi, che prevede dei conflitti, ed è un pochino però più utile che stare a pontificare o agitare delle iperboli sui giornali.
È quello appunto che lei ha definito grottesco, non si fa politica in questi termini, la si fa con le cose che ci ha illustrato. Siamo in conclusione però e lo spettro della vittoria della destra è utilizzato dal centro-sinistra per chiamare a un ricompattamento o comunque sensibilizzare l'elettorato. In questa dinamica del centro-destra cittadino, lei ravvede davvero questo rischio?
Ma non è che è un rischio, è successo in posti dove pensavamo che fosse impossibile. È successo a Roma, è successo a Bologna, è successo in tantissime realtà. Ed è successo quando la sinistra si è divisa, ed è successo quando la destra era forte e governava questo paese. Io provo a mettere in fila le cose. Il definanziamento della tramvia, il definanziamento degli innocenti, il casino che hanno fatto sullo stadio, peraltro da quando Salvini si è fatto la foto con Gio Barone e non si è più vinto una partita. Tutte queste robe messe in fila, no, danno l'idea di un attacco alla nostra città, perché Donzelli che racconta le bugie dicendo che sono arrivati gli agenti, qui di agenti non se ne vedono, di notte le volanti non ci sono. La sicurezza, che era un tema su cui loro avevano puntato dicendoci che una volta il governo avrebbero trasformato le nostre città, eliminato tutti i criminali, la situazione è peggiorata e i comitati dei cittadini chiedono al questore, al prefetto di dare risposte, non al sindaco, perché lo sanno che non è colpa nostra. Allora, su tutto questo io leggo un disegno, il disegno di una destra che prova a fare casino nelle città per attaccarle per la prima volta. Firenze è un baluardo, cioè a Firenze si gioca il destino del centro-sinistra italiano ed è per questo che a tutti chiedo di fare un passo indietro in termini di ego e un passo avanti in termini di disponibilità alla costruzione.
Consapevole anche la segretaria del partito Chiara, ci salutiamo. Noi adesso andiamo, come dire, a fare la seconda parte, l'ultima parte della nostra trasmissione, poi ci sarà da aggiornare il sito che scriviamo Giorgio due punti torna alla vocazione maggioritaria, come il titolo?
Lascio a lui perché io sono rimasta colpita dal passaggio in macchina andando al mare di Montanari, quindi questo
non passerà,
questa è stata una stilettata,
sì,
abbastanza efficace, ma ringraziamo davvero Andrea Giorgio per essere stato con noi, naturalmente sarà ulteriormente ospite di questi spazi di approfondimento, ci prenderemo tutto il tempo, anzi lo abbiamo fatto proprio intenzionalmente molto, certo, in anticipo, perché è bene riflettere e confrontarsi al di là anche delle candidature, ma su quelli che sono appunto i bisogni, le esigenze e le strategie per la città. Andremo oltre Firenze naturalmente nell'ambito del nostro territorio, ma anche verso le europee. Prossimo ospite però domani domani sarà per la Lega. Federico Bussolin, segretario provinciale a livello fiorentino, sempre in Tutti al Voto dalle 8.40 su Controradio e Controradio Web TV.
Controradio Club, l'associazione degli ascoltatori di Controradio.
Mancano ancora 200 soci per raggiungere i numeri dello scorso anno. Se socio lo sei già stato, è il momento di esserlo di nuovo. Se non lo sei mai stato, non pensi che dopo tutti questi anni sia arrivato il momento. Sabato 10 febbraio torna il sabato aperto al tesseramento. Passa in radio per associarti e per fare una visita guidata con i giornalisti e i conduttori che ti sveleranno cosa accade ogni giorno dietro le quinte di Controradio. Sabato 10, non perdi la radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Orario 9.30, 12.30 e 16.18.30. Se tieni alla tua radio, associati. Puoi farlo anche online su www.controradioclub.it. TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicacazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca tiff.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower. Controradio.
Kiss, and later on when the squad car came around, I
Le 9:08 minuti. Siamo tornati nello studio radiofonico per toccare altre tematiche di grande attualità dopo la politica, perché a Firenze nasce un ambulatorio per le vittime di mutilazione genitale femminile. Stiamo parlando dell'ospedale di San Giovanni di Dio, stiamo parlando di un punto recentemente aperto, un ambulatorio ginecologico transculturale che svolge un lavoro di prima accoglienza proprio alla presa in carico delle donne vittime di mutilazione genitale femminile.
Vogliamo andare infatti oltre la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili che si è celebrata ieri. Abbiamo raccontato con la presidente di Nosotras quanto è ancora presente questa pratica e quanto sono importanti strumenti e presi in carico e impegni anche a livello regionale sul territorio. Allora salutiamo la responsabile del servizio che è stato recentemente aperto a Torre Galli, Laura Falchi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dottoressa Falchi, vogliamo raccontare soprattutto il percorso che ha portato all'attivazione di questa struttura, un percorso di ascolto, incontro con le comunità straniere, da quella araba a quella cinese?
Sì, esatto. Noi si nasce proprio da più di 10 anni con questo tipo di servizio, che come medicina di iniziativa, diciamo così, che abbiamo offerto alle nostre comunità con incontri costruiti con loro in base proprio alle loro esigenze, alle loro richieste, e abbiamo costruito dei rapporti, delle relazioni e poi effettuato anche degli incontri e anche poi corsi di formazione per i nostri operatori a più profili professionali, ecco. E in ultimo abbiamo offerto anche questo tipo di servizio aperto, come avete detto voi, recentemente, proprio per offrire un riferimento a queste donne che hanno subito una mutilazione genitale, quindi con un percorso, diciamo, di primo ascolto, di assistenza e poi anche la possibilità di un trattamento in base poi anche al colloquio che deriva dall'incontro, diciamo, con le donne che riferiscono all'ambulatorio.
È una questione di cui parliamo veramente da tantissimi anni, soprattutto fu un problema con la comunità somala, per intenderci, ma parlo di 25 anni fa. È ancora, come dire, una questione aperta nonostante ricambi generazionali anche nelle migrazioni, mi verrebbe da dire, e invece è ancora una questione aperta.
Esatto, già i dati magari forse li avete anche già diffusi, comunque si parla in Italia di una presenza quasi di 80.000 donne scisse, quasi 8.000 minorenni, per cui ovviamente i flussi migratori contribuiscono, diciamo, a questa realtà che è difficile, diciamo, da controllare, diciamo, a livello locale. Si sa che è una pratica effettuata in circa 30 paesi, tra Africa, no? Medio Oriente, Asia. Ci sono dei paesi dove la percentuale, diciamo, la proporzione di donne mutilate supera l'80%, soprattutto le donne provenienti, no, dal Mali, dalla Somalia, dal Sudan, ecco, Burkina, ecco, quindi. E poi appunto il flusso migratorio fa conoscere alle nostre realtà questo tipo di situazione, ecco.
Diamo un'informazione di servizio, dottoressa, perché l'ambulatorio rientra in quelle dinamiche di prenotazione che si effettuano tramite CUP, dunque su agenda ginecologica dedicata. Qual è il percorso per poter partecipare e avere un incontro?
È un accesso diretto tramite il CUP, quindi, ma non prenotazione online, quindi il CUP diretto.
Ma occorre una prescrizione medica?
No, non occorre la prescrizione, è questa la,
infatti,
diciamo, esatto, che abbiamo voluto creare in modo tale che possano accedervi senza bisogno di una richiesta, ecco.
È un servizio di front office iniziale, di filtro, di prima conoscenza, da lì poi a attivare quello che è l'intervento di deinfibulazione, che ricordiamo il primo è stato effettuato a gennaio 2024. Qual è il percorso?
Allora, diciamo è anche lungo in questo senso, perché dipende dalla conoscenza della persona, e la persona deve anche, la donna, capire i cambiamenti a cui andrà incontro, quindi anche fargli capire come non soltanto la sua anatomia ma anche alcuni aspetti fisiologici, no, possono modificarsi, e questo lei deve conoscerlo e dargli il tempo di capirlo prima di affrontare il trattamento. Ovviamente c'è la parte diciamo preoperatoria, che diciamo a cui deve essere sottoposta nel caso appunto il percorso si concluda con un atto chirurgico di deinfibulazione, e l'intervento è fatto in sala operatoria ma in dei surgery, per cui il pomeriggio può tornare al proprio domicilio e poi faremo dei controlli successivi per valutare poi la ripresa, diciamo la restituzione di integrum, come si dice, dei tessuti, ecco, okay. E il supporto per le varie modificazioni che lei avverte, ecco, e sostenerla in questo percorso, che non è così banale, perché certo. Sono abituate a vedersi in un altro modo da anni, ecco, quindi ecco anche questo che bisogna fare comprendere, il cambiamento anatomico, ecco, che vedranno anche. Ed è un'accettazione non così semplice, immediata, ecco, questo è una parte delicata del colloquio.
Laura Falchi, grazie davvero. Grazie per essere
stata. Bene, grazie, grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro. Her name is Zaire, and she lives in her own country. They came and invade her home, and they also they broke the door. The power to the wind.
ministro e il segretario di Stato americano Blinken avrà diversi incontri con i vertici israeliani dopo le tappe della sua missione in Arabia Saudita, Egitto e Qatar, volta a fare pressione per raggiungere una tregua essenziale nella guerra contro Hamas a Gaza, che dura da 4 mesi, così l'ultima notizia dalle nostre agenzie. Adesso cambiamo invece questione, parliamo di letteratura d'impresa per la parità di genere, perché ricordiamo che le prime 10 economie al mondo hanno colmato almeno l'80% del loro gender gap, naturalmente in testa a tutti l'Islanda con addirittura quasi il 91%, purtroppo l'Italia si colloca soltanto al 63° posto su 146 paesi a mettere in campo una vera e propria piattaforma programmatica dell'universo lavorativo al femminile, e l'imprenditrice marchigiana Elisabetta Pieragostini, impegnata contro il gender gap nei luoghi di lavoro.
Abbiamo in collegamento proprio Elisabetta Pieragostini con noi, ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Lei sarà a Firenze oggi pomeriggio alle 18 in via Ghibellina 87, presenterà il suo secondo romanzo Sottovoce sul cuore, edito da Giraldi Editore, un esempio di come si possa affrontare il gender gap tra letteratura e imprenditoria. È mamma di 2 figlie, adolescenti, blogger e scrittrice, amministratrice delegata dell'azienda di famiglia, e proprio dal lavoro parte, da un ambiente di lavoro fortemente maschile nel suo edificio di famiglia nelle Marche. Ci racconta che cosa ha vissuto e da lì cosa ha elaborato.
Sì, certo, il distretto dove lavoro è il distretto calzaturiero, e quindi è un distretto, come ha detto lei, maschile. Io aggiungo anche maschilista, e sulla mia pelle ho subito comunque la disparità di trattamento legata al genere, in quanto donna, in quanto figlia di, in quanto un settore per il quale una donna non può sempre capire determinate tipologie di lavoro. Proprio per questo, quando divento amministratore delegato di Dami, adotto una leadership orientata all'inclusione, alla socialità, alla cooperazione, all'empatia, anche perché io ho fatto studi umanistici, quindi porto una leadership umanocentrica.
Ecco, quando sono dice questo, come si concretizza nei rapporti con i lavoratori, le lavoratrici, e anche nelle dinamiche poi non solo lavorative ma anche umane all'interno dell'azienda?
Proprio del quotidiano, infatti.
Sì, praticamente metto loro al centro, pensando al loro benessere sia fisico che psichico, quindi con giornate di prevenzione, con assicurazioni che guardano la salute dei lavoratori, oppure ad esempio un piano di welfare studiato per loro con un supporto psicologico sia all'interno dell'azienda, ma che loro possono anche utilizzare al di fuori, perché non sempre è facile poi, no, rivolgersi a un esperto e magari mettersi in mostra. Ancora è un tabù andare dallo psicologo, dalla psicologa che sia, quindi cerco di far sentire loro bene all'interno del lavoro e conciliare vita lavoro e vita privata, anche con orari flessibili, perché è molto importante, soprattutto per chi è genitore, sia che sia uomo sia che sia donna. Quindi è il loro benessere che metto al centro, con formazione con temi che riguardano un po' tutto, anche il genere, la violenza, perché noi siamo un'azienda certificata, tanto che ho scritto un libro che uscirà l'8 marzo sulla parità di genere, che è un libro più tecnico per certi aspetti, perché spiega come certificarsi e cosa dobbiamo fare. Dobbiamo formare, comunicare, contaminare in maniera positiva e colmare quel gap per ridurre la disparità di genere, che poi è legata al tema della maternità, al tema della carriera.
Chiara Agostini poi ci spiegherà come tutto questo lo ha declinato anche nella letteratura e nel romanzo di cui facevamo riferimento, ma in termini di costi-benefici, no, dal punto di vista proprio imprenditoriale, questo investimento sulla componente olistica, diciamo, quanto influisce poi anche positivamente sulla produttività?
Tantissimo, è questo che le imprese ancora non capiscono, e c'è bisogno di un cambio di cultura, perché se il lavoratore si trova bene e sta sereno, poi con le varie problematiche che ci sono nel mondo del lavoro, che abbiamo tutti, a volte ci possono essere dei problemi, delle discussioni, ma che vengono risolte utilizzando un linguaggio, dico io, gentile, quindi un modo differente, e appunto avendo un benessere sia all'interno dell'azienda che fuori, perché concili bene vita lavoro e vita privata, sicuramente l'azienda ne sta guadagnando tanto di più a livello proprio produttivo, e è questo che ancora le aziende non riescono a comprendere. Si pensa che sia una perdita di tempo quando invece ha un guadagno proprio in termini di ricavi e di qualità di prodotto.
Senta, pensa che alcune soluzioni che si stanno immaginando, che si stanno sperimentando, ad esempio in Spagna, come settimane lavorative brevi, lei prima parlava della centralità della persona, possano essere, come dire, un grimaldello interessante per, anche per colmare il gender gap, siano soluzioni sostenibili per le aziende? Che ne pensa lei di questi nuovi approcci?
Allora, io sono favorevole a questi nuovi approcci, però bisogna guardare un po' le tipologie delle aziende. Ad esempio, noi non possiamo fare la settimana corta perché siamo un'azienda produttiva con dei turni, e quindi questo ci riesce difficile, certo, farlo e applicarlo per quanto riguarda il reparto produttivo. Però l'orario l'abbiamo ridotto, quindi cerchiamo anche noi di mettere in pratica quello che possiamo. Poi, se tutti andiamo verso questa tendenza e anche il settore moda prenderà una decisione del genere, probabilmente anche noi riusciremo ad adeguarci. Essendo noi una componente, al momento non possiamo farlo, ma abbiamo ridotto l'orario di lavoro. Ma sono favorevole, perché comunque non è la quantità di lavoro, ma è la qualità. Come dice anche Cucinelli, non è, devi stare lì, noi, soprattutto la mentalità marchigiana, è una mentalità dove devi stare sempre presente all'interno dell'azienda per tante ore al giorno. Ma questo è umanamente anche, no? Impossibile rendere sempre allo stesso modo in tante ore di lavoro.
Senta, in conclusione, davvero riflessioni non solo condivisibili, ma speriamo il più applicabili e estendibili possibile. Veniamo al suo romanzo. Come appunto declina tutto quello che ci ha detto in un contesto, in una chiave narrativa?
Io da sempre ho avuto la passione per la scrittura, era quello che avrei voluto fare se non fossi entrata in azienda, quindi cerco di portare i messaggi positivi e la realizzazione di donne che devono trovare il coraggio di fare, che è un po' la mia storia. Quindi una storia che accomuna tantissime altre donne che, se hanno una passione, la devono perseguire e seguire, e che non è vero che una donna che è mamma non può realizzarsi nella vita. Quindi dobbiamo cercare di andare oltre questi stereotipi e pregiudizi che da sempre ci hanno inculcato nella nostra cultura, e quindi cerco di tradurre il tutto con il romanzo, che poi è quello che amo e che preferisco.
Ricordiamo che Ursula von der Leyen ha, credo, 7 figli, una cosa del genere. Per intenderci, sì, a noi da bambini ci hanno insegnato che voi eravate il sesso debole. Pensare, come dire, 2 figli adolescenti che già da sole non mi fate dire, diciamo così, blogger, scrittrice, amministratrice delegata di un'azienda importante, e adesso esce con un altro libro poi l'8 marzo, per intenderci.
Comunque la seguiremo, perché ci interessa davvero poter, grazie, replicare e condividere con i nostri ascoltatori esperienze di questo tipo. Grazie davvero per essere,
grazie,
stata con noi. Buon lavoro
a voi. Grazie, buon lavoro a voi.
Siamo agli sgoccioli, a un passo dal GR di Popolare, ma ce li prendiamo 30 secondi per i vostri messaggi nell'ambito di Tutti al Voto, il vostro giudizio su Giorgio e il suo intervento nel nostro approfondimento politico. Ho sentito Giorgio, mi aspettavo tutt'altro, sono iscritto al PD da quando c'è Elly Schlein, per lui il nemico da battere sembra però essere Montanari. In effetti, insomma, si è posto in maniera veramente...
C'è stato un attacco frontale, significativo, poi...
Poi bravo Giorgio, dice le cose come stanno, parole sante, oppure io in campagna elettorale sento sempre i candidati ripetere a tutti di scendere in piazza a parlare con le persone per ascoltare i problemi della gente. Ora mi domando, sono che io che sbaglio strada o abbiamo orari diversi? Vabbè, questa è veramente... Oppure accidenti, dopo il social forum anni di PD, ma c'è un'ironia tra i nostri ascoltatori...
Sono percorsi individuali, diciamo.
Poi sul
così.
Grottesco, sull'interpretazione che lui ha dato di grottesco della politica altra intorno al centro-sinistra o nel centro-destra, sono molto critici, insomma. Per me dice parecchie fake, ma le dice bene. C'è anche un'analisi dell'impostazione.